Buongiorno a tutti, bentornati a MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer dall'altra parte dell'Atlantico, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano, ovviamente in italiano. Io sono Max Cristina, ormai ci stiamo imparando a conoscere, direttore di MLSsoccerItalia.com e come sempre insieme a me ci sono Cristiana Megifaran.
Salve, salve a tutti.
Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
E Sebastiano Trovato.
Ciao ragazzi.
Oh, quanto è bella ragazzi la nostra sigla, spacca troppo.
Bella, assolutamente.
Allora, la Week 6 di MLS ha raccontato qualche storia curiosa, come... Anzi, partiamo subito. Cristiano, ci avevi azzeccato in pieno. Cioè, Los Angeles Football Club hanno vinto 4-0 in casa di DC United, pioggia di gol, anche se avevamo sbagliato lo stadio.
Avevamo sbagliato lo stadio, però io ho creduto fermamente in Los Angeles, che ha confermato soprattutto un Vela davvero in forma smagliante. Già l'anno scorso lo aveva dimostrato, ma quest'anno si sta confermando ad altri livelli, ha confermato la bravura, se c'era ancora da confermare, di coach Bradley, e ha confermato il fatto che Washington ha tanta grinta, ha un Rooney in più, però forse, diciamo, la sostanza ancora oggi come oggi ancora non tantissima, ecco.
Ha fin troppa sostanza Rooney, visto che è stato anche espulso per un fallo un po' troppo violento. Invece, sempre restando a Los Angeles, la partita che ha fatto un po' ridere, diciamo, è stata Vancouver-Los Angeles Galaxy, sia per Ibra che per il fantastico rigore di Ali Adnan. Federico, un commento secco su Ali Adnan.
L'ho messo a titolare, questo è l'unico commento possibile. Gli ho dato fiducia nel rifare la formazione e mi sono sentito appagato quando ho visto questo scavetto andato male.
Sebastiano, bisogna segnargli tutto al fan.
Avete presente l'esordio perfetto? Beh, non c'entra nulla, esatto. Diciamo così.
Però ho visto il video condizionato da un fischio o un soffio di Ibra dietro le spalle, quindi credo che non sia stata tutta colpa di Adnan.
E invece, vabbè, comunque la sfida tra Vela e Rossi e Ibrahimovic sta veramente incendiando il campionato, almeno a Ovest.
Ma assolutamente sì.
Sì, diciamo sicuramente che... una bellissima sfida. Il traffico e le traffico si farà sentire per tutta la stagione. C'è da dire che Bradley ha costruito la squadra lo scorso anno, ora ormai giocano bene ed è ogni giocatore integrato nel progetto. Dalla parte dei Galaxy invece ancora spingono gli individuali, ha dato un po' di sostanza un po' dietro Schierotto e si aspetta il recupero pieno di Alessandrini. Però il campionato è lungo, ne vedremo delle belle.
Ah, ma adesso arriva Gonzalez da Bologna ai Galaxy, quindi la solidità difensiva va a farsi benedire. A parte le battute, se ci ascolta lo salutiamo caldamente. No, chiedo a tutte e tre, un altro fatto di questa giornata è stato il secondo gol consecutivo di Busio per Sporting Kansas City. Ricordiamo, ragazzi di 16 anni, di origini italiane, chissà che Mancini in futuro ci pensi.
Mancini o Di Biagio?
Ma noi puntiamo a Mancini. Cristiano giustamente puntava a Mancini, non so se...
E punto Mancini tu. Anche perché per le ultime chiamate...
Secondo voi Di Biagio lo conosce? Domanda molto...
Secondo me sì. Sì, credo sì. Che lo conosca. Io dicevo
anche se
Mancini...
per me comunque lui ha già scelto la nazionale con cui giocare e non è quella italiana. Poi bisogna chiedere a lui. Quando è stato intervistato non ha lasciato capire nulla.
Ma secondo me nell'intervista di Max era, diciamo, una captatio benevolentiae dovuta al fatto che è molto più probabile statisticamente o anche per chi fa le scommesse che vada con la nazionale USA. Però visto che c'è Mancini, visto la politica che sta facendo di chiamare persone giovani e non solo, diciamo, alla Serie A ma anche dalle nostre serie minori, perché poi non guardare un ragazzo in prospettiva in una massima serie sta facendo più che bene, che sta dimostrando davvero di avere anche un guizzo da rapina, ecco.
No, certo. Federico, tu cosa pensi di Busio?
No, sta giocando molto bene. Io sono stato, a me ha stupito che Giovinco non fosse convocato ai tempi di Toronto, quindi noi italiani guardiamo sempre con occhio diverso questo campionato americano, quindi non so, io mi auguro che lui possa scegliere di venire con la nazionale italiana, però vedo difficile, soprattutto in un reparto in cui magari la nazionale americana è un po' più carente. Questo bisogna fare. Poi chiaramente non tutte le difese sono come quelle di Cincinnati, quindi bisogna capire un attimo come fare.
Vabbè, l'errore è stato netto, se ne vedono tanti in Major League, però la difesa è anche una delle migliori.
Ah, sì, quello sì.
Va bene, comunque entriamo nel vivo, non è questo il tema della nostra discussione. Entriamo per questa terza puntata del nostro podcast, abbiamo deciso di spostarci in Texas, che è il secondo stato più popoloso degli Stati Uniti e il secondo più grande d'America. Una terra il cui nome in lingua Caddoan significa amici, continuo a dire che andiamo avanti così, come vedremo, ospitando diverse grandissime realtà in altri sport come i Dallas Cowboys, poi San Antonio Spurs, Houston Rockets in NBA, sta diventando paradossalmente la culla per il presente e il futuro del soccer negli Stati Uniti. Questo nostro viaggio, adesso faremo brevemente, ci porterà a parlare delle due squadre di MLS, che diventeranno tre a stretto giro di posta, e che stanno sfornando dei talenti capaci di attirare delle sinergie con l'Europa, come per esempio Dallas con Bayern Monaco. Parlando di Dallas, Sebastiano, cosa ci racconti di Dallas?
Dallas è una bella squadra, ormai che ha lanciato tanti giovani, magari questi li vedremo dopo, ha affidato la squadra a un interno, Gonzalez, che appunto ha lavorato e sa lavorare molto bene con i ragazzi. Difesa solida, dietro con in porta, il dubbio sempre tra Gonzalez, che ricordiamo ancora non ha deciso effettivamente per quale nazionale, semmai un giorno ci approderà, tra quella messicana e quella statunitense, il nazionale Cannon a destra, i centrali Ziegler e Edges, che sono ormai, giocano bene, sono una sicurezza. Tra l'altro lo statunitense meriterebbe forse anche di tornare in nazionale, a dei livelli molto, molto alti. Centrocampo muscoloso che non fa passare niente, e soprattutto abbiamo dei giovani, tra cui abbiamo il Pomical, che sta facendo davvero bene. Tra l'altro una curiosità su Pomical è che ha il numero 19 sulla maglia. Qualcuno dice che il numero è importante perché è appartenuto a Dallas, a Bobby Green, che fu sempre ricordato bene in Texas, dove oltre 200 presenze, non tantissimi gol, però a 35 anni venne a mancare in una vacanza in Florida per arresto cardiaco, tra cui gli hanno dedicato anche un torneo. Però dicevamo, la squadra è solida. Poi in attacco, partito Ruti, hanno affidato al giovanissimo Ferreira la maglia da titolare, e li sta ripagando. Tra l'altro scorso anno a Tulsa, che era la squadra affiliata, fece bene, se ricordo una partita fece pure una tripletta e fu man of the match, e ha soltanto 18 anni. Ma i giovani che hanno pure esordito nella sconfitta a Philadelphia per 2-1 e non hanno demeritato assolutamente, magari si potrebbero, certo, oltre a Pomical ricordiamo Cannon, che ha 20 anni, Roberts, che nel giro dell'Under 18 ne ha 17, lo stesso Ferreira, che ne ha 18, e Cerillo, che gioca nella squadra che magari dopo si può accennare, del North Texas, e ha 18 anni, una squadra giovane. E poi ricordiamo che hanno tenuto dei grandi soltanto Barrios, che sta facendo bene, sta facendo crescere i tanti giovani.
Sì, quando parlo di culla per il presente e soprattutto per il futuro del soccer, è proprio questo, il coraggio di far giocare i giovani in prima squadra fin da subito. E poi non dimentichiamo che in questo periodo, penso tra un paio di settimane o comunque in questo mese, ci sarà la Dallas Cup, che è un po' l'alter ego del torneo di Viareggio. E quando parlai con i tecnici di Toronto l'anno che vennero in Toscana a giocare, mi raccontarono di un torneo molto importante per gli under 15, under 16, se non ricordo male, in cui l'Academy di Dallas, qua, non so Federico se vuoi raccontarci qualcosa tu, ha la possibilità di mettersi in mostra. Non a caso il Bayern ha una sinergia con FC Dallas.
Sì, il Bayern ha avuto questa voglia di voler comprare questo ragazzo 2000, Christopher Richard, che è difensore centrale e che è andato in prestito al Bayern Monaco. Quindi non solo il giocatore che è riuscito ad andare a venire in Europa così giovane, ma è proprio un processo che, soprattutto con quei nomi citati da Cristiano, questo processo è nato intorno al 2015, su Acosta, lui addirittura nell'Academy è stato, l'hanno firmato nel 2012, quindi a livello proprio storico e di costruzione dell'Academy, i famosi 5 anni di costruzione l'hanno fatto al meglio. Quello che fa FC Dallas, che mi raccontavano l'anno scorso quando ero lì a Dallas, è che hanno la loro forza e anche quella di riuscire a trovare giocatori che sono del Texas, ma non sono necessariamente della zona di Frisco o di Dallas città. Quindi anche il loro scouting che fanno è parecchio importante. E con il giocatore Pomikal loro sono riusciti a firmare ben 15 di questi home ground players già nel 2016. Siamo al 2019, è chiaro che 8 di questi giocatori siano in prima squadra, proprio perché la loro gavetta, tra virgolette, l'hanno fatta e siano riusciti a esprimersi al meglio, e i risultati li vediamo adesso in campo. Non a caso, diciamo che, almeno non a caso, idealmente, la squadra North Texas che milita in League One è la squadra adatta per far crescere ancora di più, ad un livello un pochino più alto, questi giocatori dell'Academy.
Sì, staremo a vedere se il futuro sarà dalla loro parte in MLS. Sicuramente hanno iniziato bene in questo campionato. Una curiosità che riguarda Dallas, ve la porto io, bisogna guardare in tribuna, dove ci sono i Dallas Beer Guardian, il cui nome già ci fa sognare, perché i guardiani della birra è meraviglioso. Ma il presidente di questo gruppo, anzi la presidentessa a sto punto, non so come vuole il galateo ultimamente, è Bailey Brown, esattamente, è una donna, in uno stato storicamente legato a degli stereotipi, diciamo, della mascolinità texana, diciamo cose così,
non propriamente liberal, ecco, esatto, diciamo così.
E con dei discorsi che stanno tornando di moda purtroppo anche in Italia sul fatto di coinvolgere le donne nel calcio, è una bella scelta, nel senso, è una bella cosa. Sono impegnati anche nel sociale e ti faranno sicuramente, si faranno sentire nel Texas Derby. Qua mi rivolgo a te, Cristiano. Quest'anno il Texas Derby con Houston Dynamo, in palio c'è il Capitan, un cannone del XVIII secolo, che è un trofeo messo in palio dai tifosi, e appunto a contenderlo a Dallas c'è lo Houston Dynamo di Coach Cabrera, che so da tempo che Cristiano a te esalta questo attacco, soprattutto di Houston.
Sì, devo partire prima da un dato, diciamo, ludico. Quest'anno, in un periodo in cui, diciamo, un po' particolare, dovevo rimanere sveglio la notte, quindi l'unica cosa che mi teneva sveglio era Football Manager, un gioco che sicuramente molti conosceranno, che oltre ad essere un grande manageriale,
però c'è da dire che Houston è forte dalla cintola in su.
Ma non lo so,
può mancare.
Non lo so, c'ha un poco di persone navigate che a me non dispiacciono, ho qualche innesto. Comunque, Football Manager, i nostri ascoltatori lo sapranno meglio di noi, oltre ad essere un manageriale, è anche un gioco che ha una discreta attinenza con la realtà circa i valori dei giocatori. E veramente mi ha entusiasmato Houston, al di là del colore arancio che io amo.
Bellissimo, siamo in due.
Sicuramente, diciamo, c'è da dire una cosa, come ci diceva Max, che ha un attacco che davvero può fare la differenza. Un attacco che mi ricorda molto, diciamo, sia il Napoli di Benitez e poi quello di Sarri, ovviamente fatte le dovute proporzioni. Però, diciamo, come stile di attacco è un po' simile. Io dico quello di Benitez perché, diciamo, quello di Sarri viene da un'eredità benitezziana, ecco. E un piccolo inciso su Houston. Houston è una realtà che richiama molto, diciamo, quello che è il sistema delle franchigie, perché nasce nel 2006 a seguito del fallimento dei primi San Jose Earthquakes. E in pratica, un poco come si usa nello sport americano, si prese, diciamo, la carovana, un poco come facevano i pionieri, e la si trasferì a Houston. Non ci fu un vero e proprio passaggio come avviene solitamente negli sport americani, però più o meno quasi tutta la squadra se ne andò a Houston facendo i Dynamo o Dinamo, e vinsero due campionati consecutivi, cosa che è riuscita solo ai DC United nei primi due anni di vita della MLS e dopo ai Galaxy, mi sembra nel 2011-2012, di Beckham, assolutamente. Tornando all'attacco, io ho preso un po' di numeri come mio solito, va bene, diciamo la prima persona che salta in testa è Mauro Manotas, colombiano, classe 95, che appunto, parlando di cantere, è dal 2015 a Houston, quindi più o meno sui 20 anni. Addirittura quando facevo la carriera proprio su Football Manager, a un certo punto diventò eleggibile per la nazionale statunitense, talmente dagli anni che stava negli Stati Uniti. In questi anni ha fatto ben 116 presenze tra MLS, tra US Open Cup e tra le poche partite di CONCACAF Champions League, e ben 50 gol. Solo quest'anno 4 gol in 5 partite, con uno score abbastanza, diciamo, accettabile. Pensiamo una cosa, Houston è una squadra, diciamo, altalenante, perché negli ultimi 10 anni è andata 5 volte ai playoff, in 2 dei quali è arrivata alle finali della MLS Cup, e in altre 3 sconfitte invece nelle finali di conference. Nei restanti anni invece non si è qualificata ai playoff. Quindi è una squadra che, diciamo, lunatica, molti alti e bassi, e questo si vede anche un poco nel parterre dei calciatori, in particolare nell'attacco. Su questo possiamo riferirci in particolar modo a un giocatore che, come sanno bene Massimiliano e Sebastiano, a me piace molto, che è Albert Ellis, che l'anno scorso partì veramente a bomba. Poi piano piano se ne scese. Mi ricordo che l'anno scorso ingarrai la seconda partita col Fantasy con Ellis, che mi fece arrivare tipo ventesimo tra 10.000 persone. Ellis, honduregno come il suo compagno di reparto Kyoto, gioca prevalentemente sulla fascia, però può giocare all'occorrenza anche come prima punta adattata, e comunque anche lui presente dal 2017 può contare nei primi due anni 64 presenze con 22 reti, e solamente quest'anno, diciamo, ha fatto 2 reti in 8 partite, che vedendo la sua media non è male, e vedendo anche il fatto che gioca essenzialmente da ala. Però secondo me poi quello che più diciamo aiuta il gioco di coach Cabrera, anche se non gioca quest'anno, non ha giocato particolarmente tanto, Romel Kyoto, sempre nazionale honduregno, che è molto meno prolifico rispetto a Manotas e a Ellis, però secondo me è quello che più regge il reparto. Comunque, visto, diciamo, che a me piacciono le statistiche, 2017-2018 62 presenze, 15 reti, quest'anno 7 presenze tra MLS e CONCACAF Champions League, e sta ancora a secco. Però, diciamo, Houston ha un parterre veramente grande. Quest'anno poi preso per giocare alla tre quarti anche un amico di Sebastiano, McNamara, che ogni tanto entra, subentra e gioca. E poi c'è Martinez pure che può giocare sulla tre quarti, Memo Rodriguez che può giocare sulle ali, insomma, una squadra che può dire la sua. Poi, soprattutto per quanto riguarda la crescita dei giovani e la crescita del sistema soccer, Houston è la quarta città attualmente più popolosa degli Stati Uniti d'America ed è quella che dopo l'orbe di New York, e dico orbe perché New York ovviamente è un mondo, non è una città, è quella che ha la maggiore differenza etnica. E quindi questo, diciamo, si riflette anche in campo perché viene non solo la presenza di molti di origine ispanica, ma anche di molti afroamericani che, come sappiamo bene, diciamo, giocano sia a calcio, però sicuramente il calcio attualmente non è lo sport preferito dalla comunità afroamericana.
A tal proposito, sarà interessante capire quando nei prossimi anni entrerà Austin, che è la città più popolosa, la capitale del Texas. Tu, Federico, se non sbaglio, ci hai abitato, sei stato da quelle parti, giusto?
Sì, volevo solo fare un accorgimento che noi ci dimentichiamo perché magari non è una coppa importante, però Houston detiene la US Open Cup, che sarebbe la coppa nazionale, vinta l'anno scorso, quindi comunque il loro trofeo diciamo che
Se lo sono portati a
lo
casa,
sono
sì.
portati a casa. Sì, io a Austin sono stato e ho avuto la, tra virgolette, fortuna di andare a vedere il primo baluardo del calcio di Austin, che erano gli ormai defunti Aztecs, che adesso si sono trasformati in Bold FC. E ho visto questa crescita di Austin nel calcio come una nuova possibile meta, nel senso sono ancora dubbioso, visto come sono andate le cose, che la città possa avere entusiasmo nel guardare il calcio, però è sicuramente un progetto ambizioso, soprattutto quello di Austin FC, che già è nato in un modo piuttosto particolare, perché l'ex presidente ormai dei Columbus Crew ha perso ha perso l'asta per spostare la franchigia di Columbus a Austin, così facendo ha venduto la franchigia agli Aslam, se non sbaglio,
Sì.
e che sono gli attuali proprietari dei Cleveland Browns di NFL, e ha vinto il ballottaggio per aprire per inaugurare questa squadra, che arriverà intorno al 2021, dovrebbe debuttare, e con un progetto di stadio chiaramente faraonico da 20.000 posti, che pare, anche se in una zona bonificata, perché all'inizio c'erano dubbi che la zona del nord di Austin, in cui c'erano delle fabbriche chimiche e non, ci fossero dei problemi proprio di salute per chi stesse lì o ci lavorasse, e quindi invece, grazie a tutto questo impianto di bonificazione dell'area, sono riusciti a creare questa situazione. Mentre i Bolt hanno fatto un movimento più simile a quello che ha fatto Kansas City, nel senso, grazie al proprietario proprio del circuito di Formula 1, loro hanno costruito lo stadio all'interno del circuito, così da creare un evento nell'evento e far conoscere anche quella zona dell'est di Austin, dove ci sono anche concerti, dove fanno più di un evento, dove fanno sia la MotoGP che la Formula 1, quindi è un modo per avvicinare anche diversi spettatori anche al calcio.
Sì, tra l'altro da questo punto di vista vorrei parlarne con Sebastiano, che segue la USL molto più di me, ammetto la mia ignoranza. A me questa modalità di selezione di Austin è andata un po' di traverso, cioè, so che da quelle parti c'è San Antonio, che in USL ha, ha un grande seguito, non meritavano forse un po' più loro di entrare in MLS?
Hanno fatto una campagna acquisti una differente dall'altra, che si ripercuote anche a livello di marketing. I Bold hanno preso giocatori sudamericani importanti, ricordiamo Dario Conca, che ha giocato nel campionato cinese ovviamente, era passato alle cronache per il suo stipendio. Poi abbiamo Kleber, l'attaccante ex Palmeiras, e in difesa abbiamo l'ex New England Woodbury, che in MLS ha giocato e ha fatto anche qualcosina di buono. Mentre per quanto riguarda dall'altra parte, si è puntato un po' più sui giovani. Ricordiamo c'è come Johnson, che è il giamaicano, l'attaccante, che è davvero forte. Mentre per quanto riguarda Sant'Antonio, prese Jameson dai Galaxy. Hanno fatto campagna acquisti in US Championship. La sorpresa però è Louisville, che è una delle in fondo proprio alla classifica, e lì invece sta giocando molto bene New Mexico.
Però dal punto di vista dei tifosi per San Antonio,
sì, è ancora nettamente superiore, ma diciamo
il rischio è stato quello di costruire una squadra da zero senza una fan base ad Austin, perché non so in quanti la volessero una squadra lì in zona, anche se è vero che è una zona da esplorare.
Ma sai, lì è deciso, lo stadio è piccolo, quello dei Bolt, sono 5.000 posti e non neanche si riempie. Loro aspetteranno la squadra in MLS. Ricordiamo quando ci giocava la nazionale, facevano lo stadio pieno, nei canne di stadio a football. Quindi poi la comunità messicana è tanta da quelle parti. Quindi gli appassionati ci saranno e andranno allo stadio.
Non dimentichiamo che c'è una delle università più popolose degli Stati Uniti, quindi qualsiasi affiliazione ci possa essere anche con l'università, credo che creare almeno 5-6 mila persone interessate a quello sport, credo che possano trovarle.
Ah, certo.
Che tra l'altro è la stessa cosa che fa San José, che ha lo stadio, al campus universitario, quindi tanti giovani vanno lì.
Eh sì, poi è una città dinamica pure, San José, come Austin, come Houston, città votate al futuro.
Vabbè, staremo a vedere, quindi il Texas diventerà il cuore pulsante della MLS anche del futuro. Allora, proiettiamoci, prima di chiudere, proiettiamoci, il tempo stringe, proiettiamoci verso la prossima giornata, parliamo appunto di Houston e di Dallas, e ne parliamo in tema fantasy. So che voi giocate, non so come siete andati in questa settimana, io malissimo. Comunque, vi chiedo dei consigli partendo da Houston, che ospita San José.
Ellis, se si vuole inserire un attaccante, mettere Ellis. Per quanto riguarda invece la parte di Dallas, Barrios o Comical, perché gioco contro Portland. Portland può essere un po' allo sbando. Dovrebbe giocare in porta Maurer invece di Gonzalez, quindi dato che Portland un po' soffre in avanti, un portiere di Dallas potrebbe essere così buono. Certo, ci sono anche le doppie partite, le doppie sfide. Bush, che gioca prima contro i DC, che sono privi di Rooney, e poi in casa contro Columbus. Lì qualche punto in più si potrebbe fare.
Invece Cristiano, tu chi punti di Dallas, se punti su qualcuno o di
Di
Houston?
Dallas, se sta in forma Ziegler, è come se fosse una punta in più, perché segna quando segna e segna per essere un difensore anche adattato a marcature nella MLS, segna pure abbastanza anche di testa, quindi punterei sulla vecchia conoscenza del calcio italiano, Reto Ziegler, e Houston ovviamente Albert Ellis, però anche Manotas non è da sottovalutare, sicuramente. Per media stagionale sta meglio di Elis.
Federico, anche punti che tu su Ellis, che facciamo tutti lo stesso punteggio o cambi?
Ma Ellis l'ho messo, quindi sbaglierà un paio di rigori, lo farà. Secondo me, Memo Rodriguez resta quello più attivo in questo momento, quindi secondo me con la continuità che ha avuto, credo che meriti un posto da titolare.
Io comunque Ellison non l'ho schierato, quindi...
Ah, ok, lo consigli, poi non lo schieri, bravo.
Esatto, ho preferito mettere 5 centrocampisti.
È tutta l'ultima giocata, esatto. Hanno segnato...
Però c'è anche Amariqua che potrebbe giocare anche titolare, ho visto la sensazione. E costa anche poco.
Va bene, io invece per i miei consigli vi dico di stare all'occhio, oltre ai nomi che hanno dato i miei colleghi qua, alle, appunto alle doppie partite, perché saranno doppi punteggi. Si comincia con DC United Montreal, ma state, date un occhio alle squadre che giocheranno due partite. Bene, questo giro sul Texas, questo viaggio nel Texas è finito. Vi ricordiamo dove potete trovarci sui social e ascoltarci, se volete mettere mi piace e condividere, meglio ancora, ma solo se vi è piaciuta la puntata. Ci trovate su www.mlsoccheritalia.com, sui social che troverete dal nostro sito. E ricordiamo che questo podcast è in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in lingua italiana, dove troverete altri podcast sugli altri sport nazionali. Ricordiamo anche, facciamo i complimenti a Cristiano, di mettere un like alla pagina Facebook di CPL Soccer Italia, Canadian Premier League Soccer Italia, che è partita questa settimana sul calcio canadese, che partirà a fine mese.
Seguiteci, una bella avventura. Sorella, ma più che sorella, una costola di MLS Soccer Italia, per narrarvi tutto quello che è il soccer in Nord America, in orbita CONCACAF.
Perfetto, comunque se vi è venuta voglia di un Tex-Mex o di guardarvi Chuck Norris o Walker Texas Rangers, sappiate che è colpa nostra. Intanto vi saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Saluto Cristiano e MG Faranna, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie anche a Federico Montalenti.
Grazie a tutti, buona giornata.
E grazie a Sebastiano Trovato.
Grazie a voi, ciao, è stato sempre un piacere.
Un saluto anche da me, Max Cristina. Seguiteci su mlssoccheritalia.com. Major League Soccer.